E andiamo al Vangelo di Luca, leggeremo qualche versetto, però ci fermeremo solamente su un verso. Però leggiamo un poco il contesto, è bello leggere assieme. E qui al capitolo 17, verso 20, troviamo una parte particolare. Questa sera lo Spirito Santo ci vuole dare. Interrogato poi dai farisei, era sempre sotto torchio Gesù. Sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Verranno dei giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete. E vi si dirà eccolo là, eccolo qui, non andate e non li seguite. Perché come il lampo che, balenando, risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava. Ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa, non scenda a prenderla. E parimenti chi sarà nei campi, non torni indietro. Ricordatevi! Ecco, è questo. Questi sono i due versi su cui sento proprio molto lo Spirito Santo che vuole enfatizzare questa sera. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Guardate un poco che annunzi apocalittici. Certamente questo non ci deve dare un quadro della quasi di un Dio violento. Tante volte leggendo il Vecchio Testamento noi abbiamo l'impressione di un Dio che manda cataclismi, ma sapete, la creazione è stata sottoposta alla vanità, al male, alla corruzione, proprio a causa delle tenebre. Il progetto di Dio non era un mondo che si contaminasse, non era un uomo che scegliesse il male, non era una distruzione che sarebbe stata normale conseguenza del peccato, dell'atteggiamento, della negatività dell'uomo. Il progetto di Dio era ben altro, e credo che in Cristo stiamo cominciando a capire qual è il progetto glorioso, meraviglioso che Dio ha per la nostra vita. Se ci fermiamo avanti Cristo, la visione è incompleta. Il panorama non è ancora chiaro, ancora tutto è da definire, ancora il peccato ha un'azione distruttiva, separa l'uomo da Dio. Ancora la giustizia di Dio non può impedire che il male operi e distrugga tutto quello che si oppone all'amore, alla libertà. Ma qui Gesù sta parlando di qualcosa di particolare, di importantissimo. Prima di tutto sta parlando del regno di Dio. E mi ci fermo un attimo prima di andare a quei versi perché è importante. Il regno di Dio non viene, dice Gesù, in maniera da attirare gli sguardi. È qualcosa da comprendere. Questo non significa che non esiste. Sapete, perché siamo sempre là, quando noi pensiamo che una cosa non si vede, non si sente, non si può pensare, non si può capire, allora dice, ma che cos'è? Il regno di Dio viene non in maniera da stimolare le nostre sensazioni, non in maniera da crearci chissà quale sensazioni esterne, emozioni, ma il regno di Dio viene al di là di qualunque emozione, sensazione, al di là di qualunque situazione. Questo è già una cosa meravigliosa, cioè, come a dire, l'opera che Dio ha fatto in te è indipendente da tutto quello che c'era nel tuo cervello. Quando il regno di Dio è venuto dentro di te, non è venuto in maniera differente secondo il tuo pensiero. Come a dire, tu c'avevi una testa piccola, allora è venuto un regno di Dio piccolo. Un altro c'aveva una testa più grande, allora è venuto un regno di Dio più grande. No, il regno di Dio è venuto nella tua vita allo stesso modo con cui è venuto nella vita di ogni vero credente. E questa è una realtà importante, sapete, perché noi tante volte siamo molto polarizzati dalle cose che attirano il nostro sguardo. Noi siamo molto attirati da quello che si vede, e quello che si vede è quello anche che sviluppa quello che si sente. Quello che si sente poi ci porta a volere vedere, provare, sentire emozioni, sentimenti, una dimensione bellissima senza dubbio, ma non possiamo conoscere il regno di Dio attraverso i nostri sentimenti. Lì non conosceremo il regno di Dio. Il regno di Dio viene, dice Gesù, ma il regno di Dio è venuto dentro di te e non attira gli sguardi. Come a dire, non è come quando ti sei messo un bel vestito nuovo e gli altri dicono: oh, che bel vestito che ti sei messo, c'è l'ultima moda. Non attira istantaneamente gli sguardi, non attira le percezioni umane, ma il regno di Dio, disse Gesù, è dentro di voi. Né si dirà: eccolo qui ed eccolo là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Siano benedette queste parole del Signore. È meraviglioso. Tante volte ci confondiamo. Dov'è il regno di Dio? Viene qualcuno e dice: il regno di Dio è quando superi questa porta. È a casa mia, nel mio gruppo, nella mia chiesa, la mia confessione, la mia denominazione. Il regno di Dio è dentro di voi. Questo è quello che lo Spirito Santo sta tuonando questa sera. Dove stai guardando? Tante volte, sapete perché Gesù tendeva a dire queste cose? Perché i discepoli avevano una idea del regno in una maniera diversa, quindi se l'aspettavano forse come un sistema politico, se l'aspettavano come un sistema che avrebbe sconvolto, un sistema di elezioni come quello che abbiamo vissuto da poco, sistema che avrebbe capovolto tutte le sorti della loro nazione. Erano a guardarsi intorno, erano a cercare di cogliere questo regno, erano pronti a dire: Gesù, diventa tu re. E Gesù era re, ma stava portando un regno che veniva in maniera da non attirare gli sguardi. Un regno che è dentro di voi. Perché lo Spirito Santo vuole insistere che il regno è dentro di noi? Perché lui sa che tante persone diranno: eccolo qui, eccolo là, andate là, venite là, qui solamente, questo. E la scrittura più avanti dice: non andate, non andate, non andate, perché lì dove Dio si vuole incontrare con voi, il posto più importante dove Dio si vuole incontrare con voi, prima della Chiesa, dove poi chiaramente possiamo esprimere questo contatto, vivere, ma è il tuo interno, il tuo intimo, il tuo di dentro, è il posto e il luogo dove Dio si vuole incontrare con te, dove il suo regno è venuto in te. Questa è una realtà che Gesù stava profetizzando, perché il regno di Dio certamente sarebbe stato dentro le persone solamente dopo il compimento della sua opera redentrice, dopo la sua morte e la sua resurrezione. Il regno finalmente sarebbe stato nei cuori dei credenti. E questo è importante. Sapete, ognuno di voi si può guardare e può dire: ho un regno dentro. No, ho un caos solamente. Forse nella testa c'hai un po' di caos, un po' di confusione. Regna la confusione. Ma dentro di te regna Gesù Cristo. Io ho un regno dentro il mio cuore. Provate a dirlo a voi stessi. Ho un regno nel mio cuore. Il regno di Dio è dentro di me. Non mi sentite un poco più sereni, più sicuri, più stabili? Come a dire, non il vuoto è dentro di me, non l'angoscia è dentro di me, non la paura è dentro di me, ma il regno di Dio è nel mio cuore, è dentro di me. E qui Gesù poi fa una profezia che sicuramente riguarda il suo ritorno, ma non è questa l'applicazione che vogliamo farne per noi questa sera, questa esortazione di Gesù a dire state attenti perché c'è un periodo in cui la grazia, c'è un periodo in cui l'arca della salvezza è aperto, il tempo della grazia, il tempo accettevole, ora che potete dire oggi, oggi, accettate l'amore, la grazia, il progetto di Dio. Stava parlando a una generazione che lo avrebbe crocifisso, lo avrebbe rinnegato, lo avrebbe oltraggiato e lui soffriva tremendamente e cercava di farli scampare da quel giudizio che li avrebbe consumati. L'arca è aperta, scampate, scampate all'ira, scampate alla distruzione che il diavolo potrà operare lì dove il sangue di Gesù non può giustificare, lì dove le persone avranno oltraggiato lo spirito della grazia, ritenuto profano il sangue dell'agnello, il sangue di Cristo. Questa era l'esortazione di Gesù. Ma qui, grazie a Dio, non c'è qualcuno che non ha accettato questo messaggio della grazia del Signore, questo messaggio della salvezza. Qui l'esortazione suona in una maniera diversa. Ricordatevi della moglie di Lot. Non so se tutti ricordate l'episodio di cui si parla. C'era un giudizio che stava distruggendo la città di Sodoma e Gomorra. E Lot con la sua famiglia stavano andando perché avevano un cuore verso il Signore. È come a dire, da una parte, come i due ladroni, uno che nel male ci stava bene, e l'altro che nel male ci stava male. Lot nel male, pur avendolo fatto in certa parte, pur avendolo condiviso, ma non ci stava bene. E questo è quello che Dio vede nella nostra vita. È questo che determina il nostro destino spirituale. È questa l'inclinazione, come a dire, nel male ci stai sempre bene o a un certo punto ci stai male? Perché se nel male ci stai sempre bene, anche se qualcuno ti vorrà salvare, tu dirai no, non mi salvare, sto troppo bene nel male. Mi piace troppo distruggere, odiare, ingannare, fare adulteri. No, è troppo bello, quale salvarmi? Anzi, io voglio un paradiso dove si fanno queste cose. E purtroppo un paradiso dove si fanno sempre queste cose, dove si distrugge, si odia, si violenta, non è il paradiso, ma è l'inferno. Chi ci sta troppo bene nel male non è aperto all'alternativa di Cristo. Non è aperto. Ma Lot non ci stava bene nel male, soffriva, perché nel suo intimo cercava, anche se aveva scelto la via della pianura rispetto ad Abramo, che era un po' andato a fare scalate, non solamente nel senso fisico, ma lui soffriva e questa famiglia si avvia. Ma c'era un'indicazione che quegli angeli avevano dato. E qual era questa indicazione? Nel mentre che vi dirigete, nel mentre che andate avanti, non voltatevi a guardare indietro. Non voltatevi a guardare indietro, perché ne rimarreste paralizzati, bloccati. Mi ricorda quella stessa frase di Gesù, che chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non riesce ad essere adatto ad andare avanti nel regno di Dio. Non guardate indietro, non fate come la moglie di Lot che guardò indietro. Cosa significa per noi non fare come la moglie di Lot? Certamente non significa risparmiarci di diventare una statua di sale, perché La Bibbia dice che quando lei si voltò, quando lei, anziché guardare avanti e continuare in questo cammino di libertà, in questo cammino di salvezza, si guardò indietro. È come se quello che lasciava dietro esercitò un potere così forte che fu risucchiata dal male. E questo è il concetto, fratelli. Cioè, cerchiamo di capire che il modo con cui Dio ci parla non è il modo come si fa con i bambini, guai a te se non ti do botte. Ma Dio vuole farci andare verso una direzione di libertà, verso una direzione di pace, verso una direzione di gioia, di armonia, per evitare che rimaniamo risucchiati dal male, per evitare che quando il male partorisce la distruzione, noi siamo ancora lì. È come a dire, se qualcuno dice guarda che sei in una casa pericolante, guarda che la casa sta cadendo, ma chi se ne frega, ma guarda che sta cadendo. No, dice, ma io qua non c'ho il tempo, c'ho la televisione, come faccio? Se non mi porto via la televisione, come faccio? Devo smontare la televisione, guarda che non c'è tempo, devi uscire da questa casa, devi uscire, devi andare. Certamente questa è una situazione molto istantanea, ma nella nostra vita non sono così istantanee le situazioni, questo voi lo capite bene. Certamente c'è tutto un tempo, c'è tutto un processo, c'è tutte delle situazioni che a un certo punto il Signore ci dice esci, esci, vai, vai più avanti, non stare a rigirare qui, perché qui sta avvenendo una tempesta, sta avvenendo un tornado, sta avvenendo qualche cosa che se tu rimani lì ti farà diventare una statua di sale. Lot guardò avanti, camminava. Cos'è che fece voltare indietro prima di andare all'ultimo versetto, che è proprio il centro di quello che sento questa sera per noi? Cos'è che fece voltare indietro la moglie di Lot? Cos'è? Ci sono tante cose che potevano farla voltare indietro. Certamente c'era l'affetto per quelle cose che aveva lasciato, non si era potuta portare. Questa è la cosa forse più materiale, più i desideri così di dire ma non mi sono potuto portare tutta il guardaroba, lei era donna, quindi forse ci teneva particolarmente. Non mi sono potuto portare tutte quelle cose che... Ma non era solamente questo, c'erano sentimenti. Certamente vivendo anche lì aveva sviluppato delle amicizie, aveva legato con altre persone, si era sentita come unita a tante altre e quindi come se dovesse vivere un isolamento affettivo. Certo, va bene, aveva suo marito, come a dire, non ti basta tuo marito, evidentemente c'era qualche cosa che la attirava, che la voleva fare tornare indietro. Cioè, come a dire, lei stava andando avanti, ma il suo pensiero, il suo cuore, capitemi, la scrittura ci dice così, ma non è il concetto questo. Noi tante volte siamo troppo letteralisti con la scrittura, ma se Dio dovesse spiegarci perfettamente tutti i processi perfetti con cui avvengono le cose, non basterebbero 10 miliardi di libri per spiegare come Dio ha creato. Dico solamente per la Genesi, poi immaginiamoci per la continuazione, ci vorrebbero trattati, trattati e trattati. Quindi dobbiamo cercare di capire e superare questo discorso quasi che ci fa pensare proprio la scenetta, che tu la descrivi, la moglie fa così, a un certo punto, bam, tang, colpita e fulminata. No, cioè non è così, fratelli, non è così, perché questo ci darebbe l'idea di un Dio proprio pronto che appena tu ti volti, pam, ti colpisce e ti fa diventare una statua di sale. Non è questo. Quello che fece voltare era l'atteggiamento interiore del cuore della moglie di Lot. Cioè lei non credeva forse abbastanza nella libertà, non credeva. Cioè era come a dire, era più a soffrire per quello che stava lasciando, più che gioire che Dio li stava liberando. Guardate che strano, questo è qualcosa che ci può succedere tante volte. Tante volte soffriamo di più per quello che apparentemente dobbiamo perdere, più di gioire per il fatto che Dio ci sta portando in un territorio dove potremo essere liberi dalla distruzione, liberi dal male, liberi da quelle cose che prima ci tenevano stretti. La moglie di Lot non è si voltò, pam, un colpo, no. C'era una sofferenza dentro di lei. Provate a immaginare. Lei aveva cominciato a camminare. Non so se avevano litigato con Lot. Lot, dai, vieni. No, ma un sacco di discussioni prima. Ti dico di venire. Non so se Lot a un certo punto ha detto, vieni, te lo ordino come marito, sono il capo famiglia. Vieni a venire con me. Chissà quante lotte, chissà quanti travagli. Non è una cosa così. Siamo abituati purtroppo ai videogames e alle cose così. Ta-ta, no. C'è tutto un travaglio nella moglie di Lot che nel mentre che cammina, in realtà non vuole andare avanti, non vuole essere liberata, non vuole. È questo che la fa voltare indietro. Lei avrebbe potuto anche andare avanti, ma essere voltata indietro. Quello che Dio stava guardando non è il fatto che per un momento magari ha sbagliato, dice aspetta, ma c'ho curiosità, sento un sacco di rumori, tuoni, fulmini, lampi, cioè chissà che spettacolo, mi volto un attimo, dice ah, porca miseria, se non mi fossi voltata. Non è questo, fratelli. Quello che la fece voltare era una sensazione di perdere chissà che cosa, di perdere qualche cosa che aveva a che fare con i suoi sentimenti, con le sue emozioni. La moglie di Lot, proprio come noi, dava molto peso a quello che sentiva. Proprio come noi, dice la moglie di Lot, non è un caso raro, è un caso comune. Ci pensate, ci riflettete su quanto valore noi diamo a quello che sentiamo, non a quello che sentiamo solo nel senso con le capacità del nostro orecchio, ma a quello che sono i sentimenti, a quelle sicurezze, a quelle cose che ci siamo creati e per noi sono diventati la nostra stessa vita. Chi cercherà di salvare la sua vita? Ci pensate quanto valore diamo al sento, non sento, me la sento, non me la sento? Quante volte ci basiamo su queste cose? Ah, ma devo andare a trovare Gianni? No, non me la sento proprio. Devo andare a vedere? No, non me la sento. Siamo degli esseri molto più di quanto voi pensate, spinti dai sentimenti. Belli e brutti, perché non sono sempre belli, sono anche brutti. E quando sono belli sembra che ci abbiamo il vento in poppa, come si suol dire. Allora, bei sentimenti, belle cose, navighiamo, andiamo all'avventura, alla scoperta di non si sa che cosa. Poi quando il vento cambia e cominciano le bufere, le difficoltà, e allora ci troviamo in una barca che non è più così tanto entusiasmante come sembrava all'inizio, quando il vento era in poppa, tutti erano con noi. Il vento cambia, i sentimenti si trasformano e diventiamo come i discepoli poi sulla navicella di Gesù, impauriti, stiamo morendo, stiamo perdendo la vita. E lì, presi da questi sentimenti, prima di esaltazione, prima di piacere, prima e poi di paura, di depressione. Sapete, è strano, ma Dio ci vuole dare una certezza che non dipende né dagli uni né dagli altri. Noi tante volte abbiamo bisogno di stare o troppo bene o poi stiamo troppo male, cioè non riusciamo a trovare un equilibrio, o siamo troppo su o diventiamo troppo giù. Questa è l'esperienza delle persone estremiste, e Dio, siccome sceglie gli estremisti, i convinti, solitamente siamo tutti così. Dio non sceglie le persone, sì, forse, chissà, qualche giorno mi deciderò a dire sì al Signore. No, Dio ha scelto le persone che a un certo punto hanno detto sì, Signore, quindi estremiste. E allora lì c'è questa grande oscillazione e noi viviamo tanto per i sentimenti. La moglie di Lot viveva tantissimo per questi sentimenti, era lì, non riusciva a guardare avanti, non riusciva a guardare la liberazione che Dio gli stava concedendo. Lot certamente era gioioso nel suo cuore, triste per gli altri, triste per la durezza di cuore degli altri, ma felice per la sua scelta, felice per la grazia di Dio, felice perché la sua vita era scampata, simbolo del riscatto di Cristo, la sua vita era preservata. era come nell'arca di salvezza. Lui non c'era stato nell'arca di Noè, ma era nell'arca di Noè anche lui. La moglie valuta di più le sue sensazioni, i suoi sentimenti, le sue emozioni. Come farò a vivere senza la mia migliore amica? Come farò senza le comodità? Come farò senza... Lo Spirito diceva, vai, 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 non ti voltare indietro. Come farò senza poter discutere, poter criticare insieme con la mia vicina di casa, poter parlare di tutte le cose che succedono? Come farò, come farò? Il suo cuore era combattuto. E allora lì non è che si volta nel senso fisico, ma dentro di sé avviene una scelta, come a dire, io non voglio la libertà, io accetto la paralisi, accetto di diventare salata, accetto veramente la pietrificazione, l'accetto, come a dire, su questa bilancia faccio pesare di più i miei sentimenti, le mie sensazioni. Non credo all'amore e al progetto di Dio. Voglio tornare indietro. Quante persone, quanti elementi del popolo di Dio, se studiamo la storia di Israele, erano sempre a rimpiangere le cipolle dell'Egitto? Quanti? Eppure Dio li aveva portati a territori di liberazione grande, ma erano lì e prima o poi sarebbero ritornati alle cipolle, perché purtroppo Dio ci lascia liberi. Qualcuno dice, perché purtroppo? Perché se fossimo noi costringeremmo forse gli altri a scegliere il meglio. Ma Dio rispetta la tua scelta. Dio soffre tantissimo. Voi immaginate che Dio era pronto lì a dire, stai attenta, diceva la moglie Lotte, perché sei rivolti di fulmino. Pensate che era questo il meccanismo. Lo Spirito Santo piangeva nel tentativo di convincere quella donna a non tornare indietro, ma a guardare avanti il progetto di Dio per la sua vita. Lo Spirito Santo piangeva, Dio soffriva tremendamente, e quando lei si volta non fa altro che autodistruggersi. Questo è quello che Gesù poi ci dice nell'ultimo versetto, ci alziamo in piedi. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Che cos'è la tua vita questa sera? Cos'è la tua vita? Cos'è quella cosa senza la quale tu non potresti vivere, a parte il mangiare? Qual è quella cosa senza la quale tu pensi che la tua vita non esisterebbe? Questa cosa ti trattiene, come tratteneva la moglie di Lot. Quella cosa che tu stai valorizzando più del progetto di Dio ti sta trattenendo, ti sta diventando una palla al piede. Dio ti attira, non in questo caso certamente verso la salvezza, perché già per la grazia sei salvato, ma Dio ti attira verso la santificazione, Dio ti attira verso la guarigione, Dio ti attira verso veramente una rivoluzione di amore e di equilibrio nella tua vita. Dio ti attira e ti chiama e ti dice vai, non ti fermare su queste sensazioni, su questi sentimenti, non ti fermare su queste cose, non ti voltare indietro, perché su queste cose c'è già qualche cosa che si sta sfaldando. Non ti appoggiare su questa che ti sembra una roccia solida, perché da un momento all'altro la roccia crolla. Ma non crolla perché io ti punisco, ti dice il Signore, ma crolla perché non ti può reggere. Crolla perché la natura di questo appoggio non è l'amore vero. Crolla per questo. Allora, figlia mia, figlio mio, non ti mettere lì, perché appena ti metti lì il colpo lo prendi proprio giusto. Spostati. Dice, no, ma mi piace stare qui. Sì, lo so che ti piace il Signore, ma lì realmente, se tu rimani, comincerai a paralizzarti, comincerai a bloccarti, diventerai una statua, non nel senso reale, nessuno si spaventi, ma come a dire cominceremo altro che a correre ed andare avanti nel regno di Dio, ma cominceremo a chiuderci in noi stessi, cominceremo a girare in circoli sempre gli stessi. Dice, ma è una vita che cammino, sì, ma è una vita che cammini sempre inseguendo la tua coda. È una vita che cammini sempre inseguendo i tuoi sentimenti, le tue immagini, le tue aspirazioni. Ma Dio ti dice, non inseguirle. Chi cercherà di salvare quello che per lui è più importante, lo perderà, perché non può essere un appoggio solido. Ma chi la perderà? La preserverà. Gloria al Signore. Lode a Dio. Questa sera, se noi possiamo veramente credere al progetto di Dio, a quello che Dio ci dà in alternativa, noi possiamo non essere incaponiti, possiamo guardare avanti e non guardare quello che lasciamo, ma guardare quello verso cui andiamo. Il regno di Dio dentro di noi, dove stai andando? Non stai andando proprio nel regno che Gesù ha messo dentro di te? Lì Dio ti sta invitando ad andare. Come il popolo di Israele doveva andare in un regno fisico, Dio ti sta chiamando ad andare in un regno di pace, di giustizia e di amore che si trova dentro di te. Dio ti ha chiamato ad andare là e attraverso la parola di Dio, attraverso lo Spirito Santo dice vai mio figliolo, vai, ma tu sei indietro a voltarti perché i tuoi sentimenti ti dicono no, guarda indietro, non troverai niente avanti, stai perdendo tutto. No, ti dice il Signore, stai andando verso il mio regno. Capite il conflitto della moglie di Lot? Capite il conflitto che c'è dentro di noi? Lo Spirito Santo ci dice vai avanti. Il mio regno è dentro di te. E noi, ma come faccio a fare avanti, Signore? Non mi posso portare quello che c'ho. Ma cosa ti vuoi portare? Cosa ti vuoi portare dietro? Io ti ho dato ogni cosa. Sì, Signore, ma come farò senza? Come farai? Io ti dico che se tu ti porti tanti arredamenti, tante cose, tanti optional, alla fine sarai così carico che non potrai andare più avanti. E alla fine, anziché andare verso il regno di Dio, ti costruirai una bella casetta e dirai basta, no. Ci costruiamo una casa nel deserto, come dicevano gli israeliti. Ma che ci conviene arrivare alla terra promessa? Non è possibile, troppo lontana. Chissà se poi è vero, ci sono giganti. Qualcuno dice veramente che ci sono cose assurde. Qualcuno dice che non esiste. Ma Signore, ma dove ci vuoi portare? Chi cercherà di salvare queste cose diventeranno purtroppo dei freni. Chi si volgerà indietro, chi comincerà a essere attaccato dall'indietro, non riuscirà ad andare avanti, non è adatto nel regno di Dio. Non fraintendetemi, non significa che non ha la salvezza, che non è stato salvato, non significa che non ha avuto la grazia di Dio, non significa che non andrà in paradiso, ma significa che non realizzerà le realtà del regno, non riuscirà a scoprire le ricchezze del regno. Perché? Perché sta valutando come ricchezze i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue emozioni, e sta dicendo Signore, io voglio andare nel regno, però non ci posso portare pure questo, quello e quell'altro. Noi ragioniamo così, Signore, io vorrei portare. Dio dice non hai bisogno di portare tante cose, perché il mangiare l'ho portato io, e quello che porti tu fa schifo tante volte, cioè forse tu sei abituato a mangiarlo, ma poi se lo fai mangiare agli altri, mamma mia. Io ho portato il mangiare per te, io ho apparecchiato la tua tavola, non c'è bisogno che ti porti niente. E questo ci fa andare avanti e ci fa camminare, man mano che lo capiamo. Non lo capiremo in un giorno, io non l'ho capito in un giorno, ancora ho tante cose da lasciare. Perché gli dico, Signore, ma mi porto pure questo? Il Signore dice, ma guarda che questo ti blocca, vabbè, per ora me lo porto. Poi c'è un momento in cui mi rendo conto che portarmi una cosa avanti mi handicappa. E allora il Signore mi dice, vuoi essere handicappato? Non lo so, tante volte dico sì, poi tante volte dico, no Signore, voglio guardare avanti. Cosa dici questa sera al Signore? Cosa dici? Vuoi andare avanti? Vuoi veramente essere adatto a scoprire le realtà del regno di Dio nella tua vita? La giustizia, la potenza, la pace, la ricchezza del regno è per te, la vuoi scoprire? Allora Dio ti dice, non guardarti indietro, non guardare a quei sentimenti che ti stanno risucchiando, non guardare a quelle emozioni che sembrano più forti, cammina per fede e arriverai alla terra promessa. Amen. Preghiamo tutti insieme, alleluia. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché tu hai un progetto di libertà. Grazie perché tu ci hai scampato dall'ira a venire. Grazie perché tu ci hai messo in Cristo. E grazie perché in Cristo abbiamo ricevuto una nuova identità, una nuova vita. Ma vogliamo realmente scoprire le ricchezze che tu ci hai donato, Signore. Vogliamo valutare di più le tue ricchezze piuttosto che i nostri sentimenti. Non vogliamo volgerci questa sera indietro, Signore, pensando che stiamo perdendo chissà che, ma vogliamo guardare avanti, lì dove le tue ricchezze, la tua pace, i tuoi tesori, le tue meravigliose opere ci aspettano, Signore. Io ti prego, Signore, per me e per ognuno di questi miei fratelli questa sera, che non possiamo essere così condizionati dai nostri sentimenti, dalle nostre paure, da tutte quelle cose che vorrebbero ancorarci strettamente a quello che si può vedere e impedirci di arrivare al tuo regno, che viene in una maniera tale da non attirare gli sguardi, ma che è la piena risposta a tutte le nostre esigenze, perché tu sei un Dio che ci ama, tu sei un Dio che conosce i nostri bisogni, tu sei un Dio che ci ha dato il meglio. Lo vogliamo credere questa sera e vogliamo imparare a guardare avanti, a guardare avanti, a non perdere tempo volgendoci indietro, sapendo che quello verso cui stiamo andando è il meglio per ognuno di noi, perché tu sei buono e la tua benignità dura in eterno. Amen.